Bentornati e benvenuti a coloro che fossero qui per la prima volta. Oggi iniziamo un nuovo programma, anche se a livello, diciamo, contenutistico si può porre anche come una sorta di continuazione di quello che abbiamo terminato la settimana scorsa, almeno a livello cronologico, perché oggi andremo a parlare della storia sardo-romana e delle contaminazioni che la civiltà romana ha avuto appunto sul territorio sardo. Siamo sempre su Radiorama Sound, io vi ricordo di consultare anche il sito radiorama.it dove potete trovare la sezione podcast con all'interno le registrazioni di tutti i programmi che abbiamo prodotto e quindi insomma potrete anche riagganciarvi alle puntate perse e così via. Dunque, come detto, inauguriamo con questa prima puntata, la prima di quattro, una diciamo piccola narrazione riguardante appunto gli effetti della dominazione romana sulla Sardegna. Dunque, la storia più antica della Sardegna è il risultato di un intreccio lungo millenni nel quale correnti culturali diverse si sono stratificate lasciando tracce durevoli. Le prime presenze umane sull'isola, documentate nel nord già nel Paleolitico inferiore, in particolare nell'area di Perfugas Laerru, risalgono a un arco compreso tra mezzo milione e 350.000 anni fa. Si tratta però di indizi isolati, così come le presenze successive del Paleolitico superiore e del Mesolitico, ad esempio quelle rinvenute nella grotta di Corbedu di Oliena. Questi segnali, pur importanti, non ci danno la possibilità, diciamo, di parlare di una continuità culturale stabile, fino all'inizio del Neolitico. Con il Neolitico antico si entra invece in una fase di rottura netta rispetto al passato. L'agricoltura, l'allevamento, la produzione della ceramica e l'uso della levigatura per gli utensili litici si affermano rapidamente in diverse aree dell'isola, già tra il VI e il V millennio a.C. Dal Golfo di Cagliari al Sulcis, dall'Oristanese al Sassarese fino al Golfo di Dorgali. È il momento in cui la Sardegna vive l'unico vero periodo di espansione manifatturiera e commerciale su larga scala dell'intera sua preistoria, grazie alla disponibilità di enormi risorse di ossidiana del Monte Arci, una materia prima pregiata considerata dagli studiosi una sorta di oro nero dell'antichità. Da questi giacimenti, i più occidentali del Mediterraneo partivano rotte commerciali dirette verso la penisola italiana, l'Africa settentrionale, la Provenza e anche la Catalogna. Rotte che furono attive per tutta l'età neolitica ed eneolitica, fino al terzo millennio a.C. La posizione dell'isola, la più lontana dalle altre terre del Mediterraneo, ne determinò un duplice destino, diciamo. Da un lato fu isola crocevia, cioè punto d'arrivo di culture diverse, dall'altro isola deposito, capace di conservare e rielaborare in modo originale ciò che veniva introdotto dall'esterno. Le caratteristiche fisiche del territorio frastagliato e complesso favorivano lo sviluppo di molte microregioni in cui una civiltà di fondo comune assumeva varianti locali. Anche gli antichi percepivano questa complessità. Non è a caso che si attribuiva ai sardi che solcavano il mare lo status di vera e propria nazione. Durante il Neolitico, la cultura di Ozieri, con chiare affinità egeo-anatoliche, diffonde il culto della dea madre del dio Toro, introduce la tradizione delle domus dejanas, come sepolture scavate nella roccia, e propone ceramiche riccamente decorate. È la base culturale dei sardi del Neolitico. Nel successivo Eneolitico, tra il 2750 e il 1800 a.C., compaiono culture come quella di Abealzu Filigosa o di Monteclaro, caratterizzate da differenze più marcate tra regione e regione. Con l'età del bronzo si sviluppa la civiltà che oggi chiamiamo nuragica, un sistema culturale evoluto e articolato che esprime identità diverse ma coordinate. I nuraghi, torri e complessi fortificati, si moltiplicano in forme e dimensioni differenti. Le tombe dei giganti mostrano soluzioni tipologiche variabili. La ceramica evolve anch'essa secondo tradizioni locali. I contatti con gli Achei e poi con il mondo miceneo, intensi soprattutto tra il XIV e il XII secolo a.C., producono una nuova fase di crescita tecnologica e commerciale, con scambi che raggiungono Cipro, la Siria, Creta e perfino l'Andalusia. Tra il IX e l'VIII secolo a.C., mentre la stagione nuragica declina, i Sardi avviano nuove forme di organizzazione sociale. Le antiche torri non sono più il centro della vita comunitaria, emergono elite di ottimati, ricordate anche dalle fonti greche, e si sviluppano pratiche culturali nuove. Monumentali statue di arenaria come quelle di Montepranea si inseriscono nei santuari funerari dove forse si praticava il sonno rituale menzionato da Aristotele. Le relazioni con i Fenici presenti sulle coste dal 750 a.C., con insediamenti come Nora, Sulci, Tarros e Otoca, portano merci, idee e tecniche, e gli scambi con gli Etruschi, attivi fin dall'epoca villanoviana, contribuiscono a questo mosaico. E non va esclusa anche una presenza greca più solida se la fondazione di Olbia da parte di coloni focesi si conferma storicamente valida. Di Olbia, della dominazione fenicia e punica, ne abbiamo parlato ampiamente nelle scorse settimane, nel programma che abbiamo appena concluso, quindi non mi sembra il caso di dedicare tanto spazio a questo. Comunque abbiamo avuto modo anche parlare di Olbia, in quanto le teorie affermano che sia in realtà una colonia punica, ma il nome, diciamo, l'etimologia del termine Olbia è di origine greca. Comunque, nei santuari d'acqua, specialmente nei templi a pozzo, affluiscono oggetti di importazione che testimoniano un'intensa rete di trasporti. Allo stesso tempo, la tradizione culturale locale continua a esprimersi con forza, come mostrano le riletture mitiche proposte dagli autori classici. Diodoro, Pausania e altri attribuiscono agli eroi della mitologia mediterranea la colonizzazione primitiva dell'isola. Sardo Pater, Aristeo, Norace, Iolao con gli Eraclidi, Dedalo ed Enea sono narrazioni che riflettono la percezione di una Sardegna al centro di rotte e narrazioni condivise. L'arrivo dei Cartaginesi alla fine del VI secolo a.C. interrompe bruscamente l'evoluzione autonoma della cultura sarda. L'isola, che sembrava avviata verso forme urbane e forse verso una propria scrittura, viene integrata al sistema punico. Nonostante ciò, restano indizi di alfabetizzazione precoce. Incisioni su ceramica con segni fenici o greci compaiono già nel VII-VI secolo. Anche alcuni lingotti metallici recano marchi alfabetici, ulteriore prove di un contesto culturale vivace. Quando Cartagine consolida il suo controllo, soprattutto dopo le campagne di Malco, Amilcare e Asdrubale, i sardi delle aree interne scelgono la resistenza, rifugiandosi nelle montagne. Con loro portano la lingua e le tradizioni di una civiltà precedente. Il cosiddetto proto-sardo, un idioma di origine mediterranea, è sopravvissuto solo attraverso idronimi, toponimi e alcuni nomi personali conservati nelle iscrizioni latine di età romana. Si tratta di dati frammentari ma preziosi che testimoniano continuità culturali profonde. La romanizzazione dell'isola, iniziata formalmente nel 328 a.C., presenta una complessità rilevante. Le rivolte interne furono frequenti e talvolta sanguinose, come quella repressa dal console Tiberio Sempronio Gracco nel 177 a.C., costata migliaia di morti e decine di migliaia di prigionieri ridotti in schiavitù. Da qui l'espressione Sardi Venales a indicare beni di scarso valore. Alcuni governatori romani, però, instaurarono rapporti più equi. È il caso di Gaio Cracco, che durante la questura in Sardegna si guadagnò rispetto e sostegno da parte delle comunità locali. Altri, come Albuccio, Marco Emilio Scauro, furono invece ricordati per abusi e soprusi, tanto che gli stessi sardi comparvero a Roma per denunciarli, trovandosi però esposti al sarcasmo di Cicerone. Non sorprende quindi che con le guerre civili la Sardegna si sia spesso schierata con il Partito Popolare. L'appoggio a figure come Marco Emilio Lepido, poi a Sertorio e a Cesare, fece dell'isola un attore non rilevante nei grandi conflitti della Repubblica. La fedeltà dei Caralitani a Cesare contribuì alla sua vittoria in Africa e la successiva visita del dittatore, scusate. A Carales nel 46 a.C. portò concessioni di cittadinanza e riorganizzazioni politiche radicali. È in quest'epoca che prende forma la colonia di Turris Libisonis, destinata a diventare un centro strategico dell'età imperiale. Sotto Augusto e nei secoli successivi, la Sardegna resta una provincia particolare, vicina a Roma, importante per i rifornimenti agricoli, ma anche teatro di episodi di tensione tra autorità imperiali e comunità locali. La tensione dell'amministrazione centrale non venne mai meno, come dimostrato da interventi diretti persino sotto Nerone. Nel complesso, la Sardegna antica è un laboratorio di convivenze culturali, nuragici, fenici, cartaginesi e romani. Le identità non si annullano ma si sovrappongono, generando un paesaggio umano stratificato. La stessa percezione greca dell'isola, inserita nel canone delle sette grandi isole del Mediterraneo insieme a Sicilia, Creta, Cipro, Lesbo, Corsica e Eubea, mostra quanto fosse considerata centrale nelle dinamiche mediterranee. Tra eredità, resistenze e trasformazioni, la lunga parabola antica della Sardegna rivela una costante: la capacità di assorbire influssi esterni senza perdere il proprio fondo culturale, una caratteristica che ha continuato a definire l'isola per secoli. Per secoli, la fascia costiera nordafricana, che viene identificata col termine Maghreb, è stata percepita dall'Europa come un'area ai margini, un territorio difficile da decifrare, sospeso fra mare e deserto, in cui si intrecciavano poteri fragili, migrazioni continue e identità sovrapposte. Terra di transito e non di stabilità, di frizioni più che di confini definiti. Era una regione in cui l'autorità spesso non coincideva con l'effettivo controllo del territorio e in cui ogni forma di governo doveva costantemente negoziare la propria sopravvivenza con confraternite religiose, tribù, città autonome, milizie e anche potenze straniere. Nel tempo la storiografia europea ha etichettato questo come barbaria, un nome che dice molto più sugli osservatori esterni che sulla regione stessa. Dietro quell'etichetta c'è un miscuglio di incomprensione, semplificazione e paura. Gli europei vedevano disordine dove c'erano equilibri complessi, anarchia dove in realtà agivano logiche diverse dalle loro, arretratezza dove invece c'erano adattamenti millenari a un territorio duro, mutevole e che non presentava appigli stabili alla popolazione locale. Il paesaggio umano del Maghreb era e rimane un mosaico in movimento. Berberi e autoctoni, popoli arabi arrivati con l'espansione islamica, ebrei di antichissima presenza mediterranea, schiavi africani deportati e comunità cristiane ridotte, ma mai completamente scomparse. Nessuno di questi gruppi viveva isolato. Le identità erano stratificate, fluide, più simili a cerchi concentrici che a blocchi rigidi. Appartenenze tribali, religiose, locali e politiche si sovrapponevano, tallonandosi e mutavano in base ai contesti e alle necessità. Molti europei si ostinavano a leggere questa realtà come primitiva o statica. In verità era una forma diversa di organizzazione sociale costruita su equilibri che privilegiavano flessibilità e adattamento rispetto alla centralizzazione, dove gli stati europei consolidavano apparati e burocrazie, in Maghreb vigeva un pluralismo di poteri, una distribuzione frammentata da autorità che però nell'insieme garantiva quella che potremmo definire una sopravvivenza dinamica. Il Maghreb ha sempre assorbito e reagito in modo diretto alle pressioni esterne, imperi, rotte commerciali, cambiamenti climatici, incursioni, rivolte religiose, tutto veniva filtrato da una società che reagiva rapidamente e spesso con violenza alle trasformazioni. A differenza di molte realtà europee o asiatiche, dove gli stati avevano creato strutture realmente stabili, qui la politica era costantemente esposta alle oscillazioni del mondo esterno. Ed è proprio da questa esposizione che deriva l'impressione europea di caos permanente. La verità è che il Maghreb era una zona cerniera non solo fra Europa e Africa subsahariana, ma anche tra il Mediterraneo e Sahara, tra rotte commerciali marittime e reti carovaniere. Questo lo rendeva intrinsecamente volatile. Ogni shock esterno ripercuoteva immediatamente sugli equilibri interni: una carestia nell'entroterra sahariano, un mutamento delle rotte marittime, una guerra europea, una disputa religiosa potevano alterare istantaneamente le gerarchie di potere. Le città rivestivano un ruolo cruciale, la costa mediterranea ospitava porti vivaci aperti al commercio internazionale, mentre l'interno era punteggiato da centri fortificati strategici, spesso veri e propri nodi di potere autonomo. Le città non erano meri agglomerati edilizi, erano i contenitori delle culture politiche più attive e delle reti commerciali che tenevano insieme coste e deserto. Algeria, Tunisia e Marocco presentavano un'urbanizzazione sorprendentemente alta rispetto alle altre aree del mondo arabo-islamico dell'epoca. Le città disponevano di spazi urbani complessi tra quartieri specializzati, mercati, istituzioni religiose e sedi politiche. La loro crescita storica non fu lineare, scoppi improvvisi, fasi di stagnazione e poi riprese vertiginose, ma tutte contribuivano a costruire un tessuto sociale dinamico capace di assorbire conflitti e riorganizzarsi. In questo contesto, le elite cittadine erano particolarmente influenti, famiglie mercantili, giuristi, nobili, religiosi, autorità urbane, erano loro a mediare tra potere centrale e popolazione, tra città e tribù, tra comunità locali ed esigenze dei pascià o dei bey. Insomma, questo ci permette di dare un'idea del contesto in cui ci si trovava. Comunque, quando si osserva la Sardegna in età romana, si tende spesso a marginalizzarla e a ridurla, diciamo. Viene vista spesso come un'isola periferica, un avamposto senza grande peso politico, ma in realtà le sue coste vivevano un'intensa attività marittima con rotte che si incontravano con il Nord Africa, appunto, e che mettevano in collegamento il Nord Africa, la Gallia, la Spagna e l'Italia peninsulare. La documentazione superstite, cioè i rilievi epigrafici, i relitti, i traffici commerciali, testimonianze e così via, rivelano un quadro molto più vivo, dinamico e cosmopolita di quanto comunemente si crede. Di fatto la Sardegna era un punto di passaggio obbligato in quasi tutte le direttrici occidentali del Mediterraneo, quindi potete immaginare come effettivamente questa sua centralità si possa tramutare anche in grandi contaminazioni. Ecco. Uno degli indizi più concreti proviene proprio dai gruppi di armatori attivi a Ostia. Lì, verso la fine del secondo secolo d.C., compaiono figure di imprenditori navali originari della Sardegna e dell'Africa. La loro presenza ha fatto supporre l'esistenza di vere e proprie associazioni marittime, riconducibili a modelli organizzativi già noti nelle province africane durante l'epoca di Marco Aurelio. non semplici capitani o proprietari isolati, ma proprio si sta parlando di gruppi strutturati di appaltatori che si occupavano dei trasporti e che probabilmente erano legati a degli appalti, insomma, dei contratti pubblici a rifornimenti delle grandi città, ecco. La comparsa di Domini Navium, con origini diverse ma legati da affari comuni, indica un tessuto economico mediterraneo integrato, tutt'altro quindi che provinciale, come spesso si finisce per insomma, vedere la Sardegna in epoca romana. E sempre a Ostia, il cuore logistico dell'impero, compaiono negli anni immediatamente successivi altri due gruppi, i naviculari e negoziantes caralitani e i naviculari turritani, provenienti rispettivamente, ovviamente abbastanza intuibile comunque, da Carales e da Turris Libisonis. Questi operatori erano appaltatori marittimi coinvolti nel movimento di merci tra Sardegna, penisola italiana e altre regioni dell'impero romano. L'esistenza stessa di tali corporazioni lascia intuire che simili organizzazioni dovevano operare anche in altri centri isolani. Sicuramente Olbia, con il suo porto commerciale strategico, è spesso indicata come cioè una candidata probabile, ecco. A colmare i vuoti che le fonti scritte non coprono, interviene l'archeologia subacquea, che soprattutto negli ultimi decenni ha restituito un patrimonio veramente impressionante. Relitti romani sono stati individuati su praticamente tutto il perimetro costiero dell'isola. Molti di questi naufragi sono stati causati da burrasche improvvise che spingevano le navi contro gli scogli, insomma, o contro dei promontori privi di ridossi. Per esempio, in particolar modo, le bocche di Bonifacio erano un autentico incubo per i naviganti, cioè un labirinto di isole secche e correnti instabili, e ovviamente tutto contornato, diciamo, da forti scariche di venti violenti. Non a caso la zona è stata definita anche come un cimitero di navi, ecco. Tra i ritrovamenti più significativi si può citare quello dell'isola di Spargi, nell'arcipelago della Maddalena. Il recupero del carico ha permesso di ricostruire i flussi commerciali. Si trattava di anfore vinarie, materiali metallici destinati alla fusione, lingotti di piombo provenienti dalla Sardegna e dalla penisola iberica e mattoni fabbricati, diciamo, in contesti urbani, così come anche altri materiali o elementi architettonici, tra cui colonne, statue, vasellame per il commercio, insomma, un po' di tutto. Addirittura anche materiali navali, per esempio funi, ancore, utensili di bordo, tutto ciò che una nave, diciamo, portava con sé in quello che poi sarebbe stato il suo ultimo viaggio. Questi relitti non sono semplici reperti, sono istantanei di una rete commerciale che era capillare, continua e che interconnetteva e permetteva il transito del denaro e delle merci tra regioni anche lontane tra di loro. Le testimonianze sui naufragi non mancano nemmeno nelle fonti antiche. I monti Sinsani, lungo la costa orientale, erano per esempio famosi per i disastri che lì si verificavano. Il mare era un mezzo essenziale per collegare la Sardegna al mondo romano, però anche effettivamente è un rischio veramente costante e veramente anche alto. Nelle scorse puntate abbiamo parlato anche un pochettino di metodi di navigazione, soprattutto dei Fenici. Abbiamo visto come tendessero a navigare di porto in porto, diciamo, da avamposto a avamposto, spesso a distanze di una giornata di navigazione, proprio stando vicini alla costa per evitare le correnti più forti e pericolose. Ecco. Dunque, Nonostante questi rischi, data proprio all'essenzialità e l'indispensabilità di percorrere il mare, furono in molti quelli che continuarono ad affrontarlo. E infatti i sarti partivano per arruolarsi nell'esercito, per sposarsi, per affari, per cercare opportunità di carriera e si muovevano soprattutto verso l'Africa settentrionale, che rappresentava il principale baricentro commerciale del Mediterraneo occidentale. Ovviamente però va detto anche che gli spostamenti riguardavano tutto l'impero e questo include anche, diciamo, i territori più remoti. Per questo abbiamo deciso di dedicare un piccolo ingresso, diciamo, al contesto nordafricano proprio per la centralità che ha in questo periodo storico, che ha la centralità riguardo i viaggi. Comunque, un caso emblematico è quello di Giulia Fortunata, una donna nata in Sardegna e morta in Eburacum, che oggi sarebbe York in Inghilterra. La sua iscrizione funeraria permette di identificare suo marito, Vericundius Diogenes, probabilmente, diciamo, che si suppone che ricoprisse la carica di magistrato locale. Si tratterebbe dunque di un aristocratico provinciale del III secolo, originario non dell'Inghilterra, ma della Gallia Aquitania, membro delle tribù dei Biturigi Scubi, che aveva raggiunto le massime cariche amministrative in una colonia lontanissima dalla propria terra d'origine. Il fatto che sua moglie fosse sarda ci mostra quanto fossero intrecciate le vite delle persone che vivevano nell'impero romano e soprattutto quanto queste vite fossero caratterizzate da una mobilità interna, cioè la possibilità di spostarsi anche dall'isola via mare verso i territori più remoti dell'impero. Comunque, la Sardegna non era solo un luogo di partenza, ma anche di arrivo. Già in epoca punica l'isola era frequentata da mercanti massalioti, come attestano iscrizioni rinvenute a Tarros, che sono databili al III secolo a.C., che appunto ricordano operatori di origini marsigliesi. Più tardi, in età romana, troviamo una coorte di aquitani trasferita sull'isola nei primi decenni del I secolo d.C. e nelle saline di Carales è stata ritrovata un'iscrizione funeraria appartenente a un negotians gallicanus, probabilmente un commerciante di sale attivo nel III secolo. La sua presenza conferma quindi i rapporti consolidati con la Gallia meridionale. La rotta tra Sardegna e Gallia Narbonense, è documentata con precisione anche dall'editto, dei pressi del 301. Il traffico era intenso in entrambe le direzioni. Per le navi provenienti dal Narbo Martius o da Marsiglia, direttamente a Ostia, Turris Libisonis costituiva quasi sempre uno scalo obbligato, specialmente quando erano spinte dal maestrale, che diciamo che rendeva rischioso un passaggio diretto. Quindi era necessario fare lo scalo, ecco. Dunque, le bocche di Bonifacio restavano il punto più insidioso dell'intera traversata, temuto dai marinai per le difficoltà dovute proprio a dover governare le correnti. Talvolta addirittura si preferiva la rotta orientale, costeggiando la Corsica e raggiungendo l'Elba e poi il litorale etrusco, un percorso più lungo ma sicuramente più sicuro. Un'altra direttrice fondamentale era quella che collegava la foce del Rodano al Nord Africa. Le navi, seguendo la rotta attraverso Corsica e Sardegna, raggiungevano le coste africane in circa 8 giorni, che era il tempo minimo per completare il tragitto. L'isola si trovava quindi al centro di un triangolo di traffici che collegava Gallia, Italia e Africa in un flusso pressoché continuo. Non meno importanti erano poi anche i rapporti con la Sicilia e più in generale con le province dell'Italia meridionale. La Sardegna era toccata anche dalla rotta Gallia-Sicilia, che probabilmente utilizzava i porti della costa occidentale dell'isola come punti di appoggio. Le navi che provenivano dall'Ispagna dovevano recarsi a Roma sfruttando spesso le bocche di Bonifacio, rendendo la parte settentrionale della Sardegna un riferimento obbligatorio. E viceversa, le navi provenienti da Cadice o da altre città della Spagna meridionale, dirette a Puteoli o a Oriente, preferivano l'itinerario meridionale che faceva tappa a Carales, o a Lilibaeum. Dunque, io vedo l'orologio e direi che per oggi ci dobbiamo fermare qua perché il nostro tempo si è esaurito. Vi invito a continuare, insomma, a seguire le nostre pagine. Noi ci risentiamo direttamente settimana prossima, alla stessa ora, stesso giorno. Vi ricordo anche di nuovo il sito, dell'emittente radioramasound.it, dove trovate varie informazioni e anche gli altri episodi. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete prestato e vi auguro anche un buon proseguimento di giornata.